Di nuovo in diretta a Stadio Aperto, salutiamo e diamo il nostro buon pomeriggio a Giancarlo Camolesi. Ciao Giancarlo, ben trovato.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora, caro mister, insomma, è passata ormai una settimana, possiamo dirlo chiaramente, da quella che è stata una debacle per il calcio italiano. Nel mezzo c'è stata anche questa partita contro la Turchia. In Italia siamo fantastici, partiamo da un disastro totale ai buoni segnali visti in una gara che francamente non contava nulla contro la Turchia, se non per il ranking. Cioè, l'obiettivo era arrivare almeno al mondiale o a giocare la partita contro il Portogallo, non ci siamo riusciti. Vorrei un tuo bilancio, ecco, voglio dire, di quello che è accaduto in campo e di quello che non è accaduto fuori dal campo, perché fondamentalmente tutti sono al loro posto.
Rimane la grande delusione per la mancata qualificazione, però anche la consapevolezza che poi nello sport bisogna ripartire, e quindi la partita in Turchia è stato un nuovo inizio. Sulla mancata qualificazione ovviamente ci possono essere tanti motivi di riflessione. Io credo sempre che il primo motivo sia un motivo tecnico, cioè è mancato qualche cosa dal punto di vista proprio tecnico dell'ultimo passaggio, della finalizzazione, al di là del risultato finale.
Però ecco, dal punto di vista proprio di come siamo arrivati, no, a questa partita, al di là di tanti aspetti, cioè secondo te forse questa nazionale si è sentita un po' troppo brava dopo l'europeo?
No, non credo, perché se lo ha fatto, l'ha fatto inconsciamente, perché l'allenatore, lo staff è troppo esperto per non aver toccato i tasti giusti nel corso della qualificazione. Ripeto, ci sono stati degli errori tecnici che hanno inciso sulla qualificazione, perché comunque i rigori sbagliati sono lì che stanno a testimoniare un risultato che poteva essere diverso. Ti faccio un altro rilievo dal punto di vista tecnico. Con la Macedonia abbiamo battuto tantissimi calci d'angolo e non siamo mai stati pericolosi. Io ho commentato Germania e Israele si difendeva benissimo, diciamo, come la Macedonia, e la Germania ha sbloccato con un calcio d'angolo, un gol di testa di Havertz, e poi di lì la partita è andata in discesa. Ecco, a noi è mancato qualche soluzione tecnica, tiri da fuori, angoli, punizioni, sì. E questo poi alla fine ha avuto il suo peso.
Sì, sono d'accordo con te. In tanti hanno voluto fare una sorta, no, di paragone, Giancarlo, tra quella che è stata l'eliminazione che poi ci ha portato a non partecipare ai mondiali in Russia nel 2018, no, lo spareggio con la Svezia, e questa eliminazione. Però bisognerebbe fare delle distinzioni sia in un senso che nell'altro. Cioè, Ventura era in un girone con la Spagna, che in quel momento lì, insomma, aveva veramente una marcia superiore a tutte le altre, quindi arrivare secondo ci poteva stare. Qui noi siamo arrivati in un girone con la Svizzera. È anche vero che quella nazionale era un po' a fine ciclo, questa mi sembra che, insomma, abbia dei presupposti diversi. Ecco, vorrei sapere se c'è qualcosa, insomma, che accomuna queste due eliminazioni, quello di positivo che si può trovare nel negativo.
La delusione per l'eliminazione è la cosa che accomuna, però le due situazioni mi sembrano diverse, anche e soprattutto nella reazione poi finale dei giocatori. Se ti ricordi, c'erano state molte polemiche, sì, nella partita con la Svezia, sulle sostituzioni. Qui invece, insomma, è stato veramente un brutto momento, ma diciamo, la squadra è uscita compatta, con un presidente federale che è stato vicino al suo allenatore, con delle dichiarazioni immediate dei giocatori più rappresentativi. Quindi sotto quell'aspetto, e mi dispiace, la nazionale di Ventura forse era un po' arrivata alla fine di un ciclo, no? Con come si dice, alla fine sono volati un po' di stracci. Poi è chiaro che il risultato finale è stato lo stesso, l'eliminazione. Però questa potrebbe avere i presupposti per ripartire, a patto che lo staff, l'allenatore se la senta, perché poi, insomma, ovviamente questa è stata una grande delusione per tutti.
Sì, ma tu, ecco, cioè, in questo senso, a prescindere, condividi l'idea di ripartire da Mancini, ammesso che lui abbia l'entusiasmo, la voglia, cioè, secondo te è giusto che sia lui il CT del nuovo corso? Poi se lui, per mille motivi, oggi dice sì e tra due giorni dice di no, è un altro discorso, però proprio come idea federale gli daresti ancora la panchina della nazionale?
Sì, io sì, perché secondo me lui ha lavorato bene. Io tutte le volte che l'ho sentito parlare del suo gruppo, tutte le volte che ha fatto delle scelte, le ha fatte sempre con coerenza. Poi non dimentichiamo che vicino a lui c'è tutto uno staff, c'è Vialli, secondo me hanno veramente creato un bel gruppo, in sintonia con un presidente federale che ha dovuto risolvere anche tanti problemi in questo brutto periodo per il calcio in generale. Quindi secondo me meritano tutti la possibilità di ricominciare, di ricostruire un nuovo ciclo, sperando che nel frattempo maturino quei giocatori che ci possono dare delle soluzioni tecniche e tattiche migliori. Perché poi,
tipo, ripeto, per esempio Scamacca? Tipo Scamacca davanti, o Raspadori, oppure Bastoni dietro, per fare qualche nome?
Questi sono dei nomi, perché poi non dimentichiamo che gli europei hanno anche visto protagonisti una coppia di centrale come Bonucci e Chiellini, che sono stati bravissimi, ma che anche loro non hanno più 80 partite nelle gambe in una stagione. Quindi inevitabilmente ci sarà da pensare a dei sostituti che dovranno avere la stessa personalità, le stesse qualità. Quindi poi alla fine, diciamo, le situazioni tecniche prevalgono su tutte le chiacchiere che si fanno.
Ecco, però Giancarlo, visto che poi quando succedono queste situazioni negative per il calcio italiano, tutti hanno la soluzione, no? Tutti hanno la trovata giusta per migliorare il nostro calcio. Io vorrei, visto che insomma tu conosci molto bene come si lavora a Coverciano, tutto il settore tecnico, i nostri allenatori, a tuo avviso si sta sbagliando qualcosa nei settori giovanili? Perché poi alla fine, se non escono i giocatori forti italiani, ti ricorderai bene che negli anni 90 la nazionale Under 21 diventava la nazionale maggiore. Oggi non è più così.
Ma allora, qualche cosa si può sempre migliorare, per esempio mettere un tetto di stranieri nelle formazioni primavera, l'Under 19, queste cose ci si potrebbe pensare. Però io credo che come non mai, per esempio, la scuola allenatori sta lavorando bene, sfornando allenatori giovani, con molta attenzione alla base, quindi a tutti gli allenatori che vanno nei settori giovanili. Secondo me il problema più grande che abbiamo, che io non ho visto citato da nessuna parte, è che la nostra federazione dovrà recuperare tutti i tesserati che ha perso con il Covid, perché noi ne avevamo tanti e sicuramente i numeri non sono più gli stessi. Quindi i genitori che portano i bambini alle scuole calcio, che devono ritrovare un ambiente confortevole, che devono ritrovare tutte quelle cose che c'erano prima del Covid, perché poi avendo una base ampia è chiaro che mettendo allenatori preparati e tutto è più facile nel giro degli anni trovare giocatori di livello. Però secondo me il primo problema che abbiamo è recuperare il nostro massimo dei tesserati, soprattutto all'interno del settore giovanile.
E che le squadre principali, le big italiane, perché grande lavoro del Sassuolo per esempio, no? Perché oggi il Sassuolo dà addirittura 3 attaccanti alla nazionale, penso al suo tridente offensivo che qualche volta viene proprio schierato, no? Da Dionisi, penso a Berardi, penso a Raspadori e a Scamacca, ma stiamo parlando della 10ª squadra della Serie A, quindi bisognerà che anche le big comincino a dare blocchi come facevano una volta la nazionale, e quindi anche loro si debbano impegnare su questo fronte.
Ma soprattutto ci sono dei ruoli che secondo me sono un po' scoperti, no? Perché sì, in attacco per esempio giocano tantissimi stranieri, quindi diventa difficile per giocatori italiani trovare lo spazio. Scamacca per giocare titolare deve giocare nel Sassuolo, quindi voglio dire, poi questo è un qualcosa che dipenderà molto anche dalle scelte delle società, e su questo la federazione può fare poco.
Certo, Giancarlo, ti porto sul campionato, visto che insomma domenica ci sono delle partite molto molto importanti, forse anche decisive. Parto da Juventus-Inter. È chiaro che rischia tantissimo soprattutto l'Inter in questo momento, perché la Juve è di rincorsa, però l'Inter nel girone di ritorno ha fatto 14 punti. E che sta succedendo secondo te?
Ma non lo so, perché comunque l'Inter secondo me è la squadra che ha la rosa più completa, che insomma ad un certo punto della stagione sembrava potesse avviarsi a, non dico vincere facilmente perché non c'è mai niente di facile, però che potesse mantenere il vantaggio che aveva comunque preso. È un periodo probabilmente di involuzione che solo chi lavora tutti i giorni sa le motivazioni. Sicuramente un giocatore per me fortissimo come Barella, anche in nazionale, ha fatto meno di quanto lui può fare. Ripeto, sono giocatori che magari...
Anche Brozovic è calato e quindi in suo rendimento, certo.
Certo, non sono al 100% della forma, e come non lo sono nei loro club, poi purtroppo si è visto anche in nazionale, però c'è una sosta, c'è stato un momento per recuperare, quindi anche la condizione migliore si può ritrovare, quindi io penso che anche l'Inter sia destinata a giocarsi fino alla fine le sue carte per vincere questo scudetto che, a differenza degli altri anni, in questo momento è molto combattuto.
Ti aspettavi l'addio di Dybala?
Allora, Dybala dal punto di vista tecnico credo che sia uno dei migliori giocatori che ha il calcio italiano, quindi se andasse in un altro campionato perderemmo un altro giocatore di grande tecnica. Il problema è che le squadre hanno bisogno di giocatori continui e lui purtroppo per tantissime ragioni non riesce a essere continuo, e questo diventa un problema, cioè diventa un lusso che pochissimi si possono permettere, però lui è anche giovane e quindi probabilmente passerà questo momento e ritroverà una continuità di rendimento che poi è fondamentale in tutte le squadre, non solamente ovviamente nelle squadre italiane.
Ti porto sul Toro che giocherà contro la Salernitana, ma al di là di questo match è chiaro che tutti siamo lì a pensare a Belotti. Pensi che davvero sia giunto il momento anche di separarsi? Insomma, non ha questa eco mediatica come quella di Dybala, di cui si è parlato tantissimo in questi mesi, però insomma, Belotti non ha ancora rinnovato il contratto con il Torino, forse non lo farà. È un peccato che finisca così questa storia nel caso?
Ma io ho sempre detto che proprio per le tante cose che ha fatto Belotti per il Toro, per tutto quello che ha rappresentato per il Toro e che rappresenta, la cosa più giusta da fare è rispettare la sua decisione. Poi quello che fa cambiare idea a un giocatore lo sa solo lui, le persone che gli stanno più vicino. Però credo che ci sia ancora magari tempo per ripensarci, e molto probabilmente dipenderà anche da quelli che saranno i programmi del Toro, quindi se il Toro farà una squadra competitiva, se ci saranno dei passi avanti dal punto di vista così tecnico, magari Belotti potrà anche ripensarci. In questo momento mi sembra una situazione così ancora in stand-by.
Faccio le ultime due domande prima di salutarti, Giancarlo. La prima sulla Lazio, e ti chiedo se secondo te, insomma, ormai che siamo arrivati quasi alla fine della stagione, insomma manca poco più di un mese e mezzo, il lavoro di Sarri è in linea con quello che ti aspettavi, al netto della campagna acquisti e tutto il resto, insomma, ecco.
La Lazio è stata una squadra che ha fatto una vera rivoluzione, perché è passata da un allenatore che giocava e ha giocato per tanti anni lo stesso sistema di gioco, ha mantenuto gli stessi giocatori, ha cambiato completamente il sistema di gioco. Quindi se la società crede nell'allenatore, deve considerare quest'annata un'annata in cui si sono messe le basi per poi il prossimo anno vedere una Lazio ancora più competitiva. Quest'anno la Lazio è stata troppo alterna nei risultati, no? Ha fatto delle grandi partite, però ha avuto anche dei tonfi. E è chiaro che questo può anche dipendere dal fatto che molti giocatori hanno dovuto adattarsi a delle situazioni in campo diverse da quelle degli anni precedenti.
L'ultima domanda invece te la faccio ovviamente sul Milan. Lunedì ci sarà questo posticipo contro il Bologna, c'è Atalanta-Napoli, Juventus-Inter. Può essere l'inizio di una fuga per Pioli e per il Milan, cioè per andare a coronare un sogno, insomma?
Ma guarda, sulla carta sembra un turno favorevole al Milan, però nelle ultime partite di campionato, nelle fasi finali dei campionati, ogni partita nasconde delle insidie, proprio perché le squadre vogliono dare il massimo, quindi è meglio sempre contare sulle proprie forze senza stare a pensare agli scontri diretti degli altri. E quindi il Milan sarà sicuramente concentrato nel battere una squadra che ha qualità e non è così scontato, insomma, che rinunci facilmente alla partita.
Ma ora è favorito il Milan secondo te, vedendo un po' anche questo campionato altalenante, o no?
Beh, sai, fino a qualche settimana fa avremmo detto che la favorita era l'Inter. Poi abbiamo detto, beh, il Napoli recuperando Osimhen, recuperando i migliori giocatori, può fare il Napoli. Cioè, poi insomma si è visto la Juventus fare una grande rincorsa. Quindi è molto difficile in questo momento. È chiaro che la classifica dice delle cose e in questo momento dice che il Milan ha qualche cosa in più, però nel giro di 2-3 partite le cose potrebbero ancora cambiare.
Non c'è
sicuramente
dubbio.
Delle squadre è questo il momento di dare il massimo e dipenderà anche molto dalla salute un po' di tutto il gruppo.
Assolutamente sì. Giancarlo, grazie mille. Grazie di essere stato
grazie
con noi.
A voi.
Un abbraccio.
Grazie, buon
ciao
lavoro.
A te. Ciao. Ringraziamo Giancarlo Camolese. Piccolo break. Torniamo tra poco qua. Sta riaperto TMV Radio.